Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Festa solenne della Madonna Immacolata, il racconto della Annunciazione, come abbiamo appena ascoltato nel Vangelo secondo Luca. Noi stiamo contemplando la presenza e la missione di quella creatura che corrisponde dall'inizio e da sempre alle intenzioni di Dio, che è rivelazione per noi di quella volontà d'amore che è più forte di tutte le contrarietà, di tutti i rifiuti, di tutte le ribellioni di cui la nostra libertà umana è capace, è stata capace, continua a esprimere le conseguenze del peccato. Ed ecco, fin dall'inizio nell'intenzione di Dio una volontà d'amore che è più forte, ed ecco una creatura che corrisponde alle sue intenzioni. Io credo comunque che sia importante in questo giorno dare insieme ancora uno sguardo a una delle pagine del Vangelo che forse conosciamo meglio. Quante volte abbiamo già ascoltato questo racconto e forse meditato e nella nostra preghiera, contemplando la scena che l'Evangelista ci descrive. Beh, ancora una volta, qualche considerazione, passando in rassegna i diversi momenti di una conversazione tra l'angelo Gabriele e Maria nella sua casa di Nazaret. La conversazione si sviluppa in tre momenti, come ricordate, sono le battute di un dialogo che sta crescendo progressivamente. E credo che valga la pena, come vi ho appena detto, di ripercorrere insieme questo breve ma importante itinerario. Perché la Madonna creatura benedetta non è un essere umano che sta sotto una campana di vetro o in una nicchia. C'è la pagina evangelica, a questo riguardo ci aiuta molto, c'è in lei tutto un modo di partecipare alla iniziativa di Dio che è presente, si rivela, che è operante nella storia umana per la salvezza dell'umanità. C'è dunque tutto un suo modo di partecipare a questa opera di Dio, di cui bisogna che teniamo conto. Ripeto, non è una figura che sta lì e splende nella sua bellezza e rimane chiusa dentro a uno spazio che le è riservato per come è incontaminata. Ed ecco, ricordate il racconto. L'angelo si rivolge a Maria e le dice: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Questa è la prima battuta della conversazione. L'allegrezza. E questo segnale davvero diventa proprio motivo di orientamento per procedere poi nella lettura del seguito in questo brano evangelico, ma subito risuona questo richiamo come un messaggio particolarmente importante, direi anche provocatorio per noi. Questo è il momento di rallegrarsi, dice l'angelo a Maria, la quale, Maria, da parte sua, è invece turbata, è invece agitata, è invece preoccupata e chiede: ma che senso ha rallegrarsi? Che senso ha questo saluto? Vedete, già, ma se abbiamo tanti guai, se ci sono tanti motivi di incertezza, se ci sono tanti fenomeni così sconvolgenti che disturbano la vita degli esseri umani, se siamo alle prese con tanti problemi, come rallegrarsi? Ed ecco, proprio oggi, festa della Madonna Immacolata, noi siamo dinanzi a questa scoperta così paradossale per certi versi, ma anche così davvero penetrante nel discernimento dell'animo umano, il suo, anche il nostro. Com'è possibile avere tanti problemi ed essere contenti? Com'è possibile fare festa? Fare festa. L'allegrezza che l'angelo annuncia a Maria e che Maria vive in prima persona nel momento stesso in cui è turbata e si domanda che senso possa avere una esperienza del genere e com'è possibile essere così contenti mentre siamo alle prese con tanti motivi di desolazione, di angoscia, di paura. Ebbene, vedete, l'allegrezza. C'è una forza in questa allegrezza che è superiore rispetto a tutte le obiezioni, a tutte le ombre che ci assalgono. Ed è un primo segnale che credo è importante subito mettere bene a fuoco, perché poi segue nella conversazione tra l'angelo e Maria una seconda battuta. L'angelo e Maria da parte sua poi risponde, perché ricordate, l'angelo dice: ma non avere paura Maria, hai trovato grazia presso Dio. E l'angelo parla con lei della promessa che sostiene tutto il lungo percorso, come il filo conduttore, tutto il percorso della storia della salvezza. C'è un riferimento chiaro a Davide, il figlio promesso a Davide, tutta una storia che è orientata verso il compimento di questa promessa e che riguarda poi l'avvento del regno, e dire questo nel linguaggio biblico è dire la ricomposizione della famiglia umana in corrispondenza all'intenzione originaria di Dio e alla gratuità del suo amore, promessa. C'è una promessa che giunge a compimento. Di questo parla l'angelo a Maria, e Maria è chiamata dall'angelo a prendere coscienza che il futuro non è un'incognita. Il futuro non è incapsulato dentro agli interrogativi che in noi sono suggeriti dalla paura. Il futuro appartiene alla promessa di Dio che si compie. Il futuro è il regno che viene. E vedete, questo è un passaggio importantissimo, e la Madonna che riceve questo segnale e lo accoglie, e nello stesso tempo interviene ulteriormente con un interrogativo da parte sua. Ma resta, vedete, ben delineata questa luce che percorre la scena del mondo, che dà un'indicazione di percorso alla storia umana. Il nostro futuro non è un'incognita. Il nostro futuro appartiene alla promessa, e la promessa si compie perché Dio è fedele. Ed ecco il regno che viene, ed ecco il trono di Davide, il linguaggio antico, che finalmente è occupato dal figlio che era stato annunciato anticamente. Le promesse si compiono. E vedete, la Madonna non ha obiezioni a questo riguardo, ma pone comunque un interrogativo, perché dice da parte sua: come avverrà questo, perché io non conosco uomo? Ecco, la Madonna non ha obiezioni circa il messaggio che l'angelo le rivolge. La nostra realtà di creature umane in questo mondo, nel corso del tempo, non è una realtà che è abbandonata a se stessa, e chissà quali rischi ancora andremo incontro, e chissà dove andremo a parare, chissà dove andremo a finire, chissà dove stiamo precipitando. No, il futuro appartiene alla promessa di Dio, il futuro appartiene al regno. Non è, lo ripeto ancora, vedete, perché sento in certo modo che devo convincere me stesso, e credo che bisogna che su questo ci intendiamo con molta sincerità. Il futuro non è un'incognita, chissà cosa succederà. Viene il regno, cosa succederà? Le promesse si compiono, cosa succederà? Viene la dimostrazione che Dio è fedele. Questo è il nostro futuro. E la Madonna dice: ma in questa prospettiva, rispetto alla quale lei non ha obiezioni, ma io sono presente, partecipo, ci sono, sì, ma con tutta la mia debolezza, la mia fragilità, la mia povertà. Parla della sua verginità, parla della sua partecipazione a un avvenimento che si prospetta così grandioso, in una forma che riguarda la precarietà estrema del suo essere una povera creatura, e la sua povertà qui è magnificamente rappresentata dalla sua verginità. Io non conosco uomo, che cosa c'entro io in questa storia? E vedete, lei lo dice in prima persona: io. E qui credo che siamo aiutati a rimetterci in gioco poi tutti quanti noi, che non siamo la Madonna, ma tutti quanti noi siamo sollecitati a entrare in quella prospettiva a cui accennavo poco prima, con tutta la coerenza della nostra partecipazione personale. E io cosa c'entro in questa storia? Perché io dice Maria nella sua casa di Nazareth all'angelo, io sono vergine, io sono ridotta all'evidenza di una limitata condizione umana, così piccola e povera. Ed ecco, è l'angelo che le dice: guarda, che proprio questa tua povertà è visitata da Dio, è riempita da Dio, è esattamente il tuo modo di essere presente attivamente, efficacemente, con fecondità, essere presente nell'opera di Dio che porta a compimento le sue promesse. Tu ci sei in questa storia non perché sei un personaggio straordinario, perché sei un atleta in grado di compiere imprese eroiche e via di questo passo, ma tu ci sei in questa storia nel momento in cui consegni esattamente la tua verginità, la tua povertà, la tua precarietà totale. Ed ecco, è proprio così che la potenza dell'Altissimo si manifesterà e porterà a compimento in te e attraverso di te le sue promesse. E vedete, qui la madre del Signore poi risponde dimostrando che davvero è in questo. Noi siamo davvero incantati come questa creatura benedetta è pronta a sintonizzare la sua limitata realtà di creatura, la sua povera realtà di creatura, la sua verginità, sintonizzare se stessa con la potenza infinita della misericordia di Dio. E quando dice: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, è l'ultima battuta della conversazione, tre momenti. E quando dice questo, vedete che non c'è soltanto da prendere atto di una sua obbedienza. Altre volte, certamente, rileggendo questo versetto nel brano evangelico, ci tenevo a precisare che in greco qui è usata una forma verbale che indica lo sviluppo di un desiderio, non soltanto un atto di obbedienza, voglio dire, passiva. Qualcuno mi ordina di comportarmi in un certo modo e io obbedisco a quell'ordine, a quel comando, ma non è così. C'è una partecipazione interiore, c'è un coinvolgimento del desiderio. Per dirla, credo di essermi già espresso in questo modo in altre occasioni, avvenga per me, avvenisse, fosse veramente così, ma in questo desiderio c'è tutta la libertà interiore di una creatura che si consegna alla iniziativa di Dio. Beh, vedete che questo modo di desiderare secondo Dio, in comunione con Lui, in corrispondenza alla sua intenzione, per dirla con una parola che è di uso corrente tra di noi, si chiama speranza. Speranza. E la speranza è non è un'ipotesi teorica, chissà cosa succederà, ma speriamo. Speranza non è questa, come dire, proiezione verso un futuro che, ma chissà come si metterà, chissà se riusciremo a scampare, chissà se ne verremo a capo, chissà, chissà, chissà. No! La speranza, vedete, è quella potenza straordinaria che è presente e operante nell'animo umano là dove siamo spogli, là dove siamo ridotti all'evidenza della nostra povertà e là dove la potenza di Dio opera in tutta la sua gratuita fecondità. La speranza. E la speranza è davvero il messaggio che mi sembra in questa festa della Madonna Immacolata, mentre ci troviamo nel cuore dell'Avvento, vedete, e in queste settimane, e improvvisamente in questo giorno così straordinario, e abbiamo cantato il Gloria poco fa, i paramenti bianchi, la festa solenne, la Madre del Signore, e la Madre del Signore che è la Madre della nostra allegrezza, la Madre del nostro futuro, la madre della nostra speranza. E così sia. Ed ora alziamoci in piedi.